che quelli che vivano non vivano per se stessi, ma per chi? Per colui che li ha salvati. Non vivano più per se stessi. Romani 14:9, poiché Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore, il padrone sia dei morti sia dei viventi. Lui è padrone di tutto, tu no. Non appartenete a voi stessi, 1 Corinzi 6. Non appartieni a te stesso, il tuo tempo non è tuo, la tua casa non è tua, i tuoi sentimenti non sono tuoi e non sono miei. Non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Non appartieni a te stesso. Ma per noi funziona diversamente. Pensiamo che siamo chiamati a dedicare X tempo a Dio e poi il resto è mio, o subentra questo pensiero del mio lavoro. Avevo un amico che mi diceva, ah, ma io al lavoro mi riposo, e io ho pensato questo, quanti credenti al lavoro si riposano da Dio? No, questo è un'altra cosa diversa, io al mio lavoro faccio una pausa, non sono più un credente. Non dovrebbe essere così. Ogni momento della nostra vita, incluso il lavoro, appartiene al Signore. È tutto di Cristo. È tutto suo. Lo vediamo in questi versetti, anche in Colossesi, dice: ubbidite i vostri padroni come a Cristo, servendo come servi di Cristo, la tua vita è vissuta come un servo di Cristo, devi fare le cose come se serviste il Signore, tutto qua nel brano, riceverà dal Signore la ricompensa per il bene che ha fatto. Colossesi 3, non andate a vederlo, dice: qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo come per il Signore, qualunque cosa facciate. E poi quello che riassume tutta la parola di Dio su questo argomento, Colossesi 3:26, servite Cristo il Signore. Ma io sono un semplice frequentatore di chiesa. No, tu sei un servo di Dio, sei un servitore di Cristo. Per Dio non esistono fette della torta. Lui pretende che tu veda tutta la vita, tutta la torta intera, lavoro, casa, chiesa, come appartenente a Lui. Siamo sempre in reperibilità per il Signore. Siamo sempre in servizio, dei Leviti si dice in Prima Cronache 9:26, erano sempre in servizio. Ti prendi delle pause? Ti piace un attimino, uff. Non devo più leggere quella Bibbia per un po', vai, vado a intrattenermi con altro. Serviamo il Signore. Quando Cristo ha incrociato la tua strada, non ti ha nascosto niente. Non ha cercato di, con un tranello, dire, dai, seguimi, saranno le cose così, e poi quando sarai dentro, lì. No, è stato chiaro dall'inizio. Io pretendo la padronanza sulla tua vita, Keith, mi ha detto a me. Quando mi ha arruolato nel suo esercito, mi ha detto quello che Paolo dice a Timoteo, nessuno prestando servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita. Si mischia nelle faccende della vita. Uff. Ma tante delle nostre vite trattano solo le faccende della vita. Cosa dice di noi? Siamo stati arruolati. Lui ci ha arruolato e non c'è differenza tra noi e quelli che vengono arruolati nei Marines, non c'è differenza. Quando i Marines americani arruolano una persona, quella persona perde i suoi diritti umani, perde il diritto di entrare in alcuni negozi, tu non puoi, tu sei un Marines, non puoi entrare lì dentro. Perde il diritto di poter mettersi alcuni tatuaggi, tu non puoi mettere quel tipo di tatuaggio, tu sei proprietà dei Marines. Perde un sacco di diritti. Il credente, se vogliamo dirlo così, perde dei diritti. Ovviamente, se noi pensiamo di perdere dei diritti con Cristo, c'è un problema più profondo che non poter guardare qualche programma in TV o poter andare a qualche luogo. C'è un problema più di fondo. Però la verità è la stessa. Noi siamo schiavi affrancati di Gesù Cristo. Apparteniamo a Lui. Ovviamente c'è una differenza ben grande tra i Marines e gli schiavi di Cristo. E qual è? qual è? L'ha letto Christian prima, ha detto servite il Signore con letizia. Serviamo il Signore con letizia? O è un peso per noi? È come noi, come nella storia di Giacobbe, vi ricordate quando lui ha dovuto lavorare per Labano e dice gli parvero pochi giorni a causa del suo amore per Rebecca. Vi ricordate? Descrive questo il tuo servizio al Signore? E per me tutta la vita è troppo breve per servire Cristo, tutta l'eternità è troppo breve, perché il mio cuore appartiene a Lui, io lo amo, io voglio servirlo. Parla di te questo versetto. Non pensiamo in questa categoria, come l'ho detto. Pensiamo in modo molto moderno, non in modo, come dice qua, dello schiavo del primo secolo. Magari qualcuno direbbe, ah, ma io al lavoro sono chiamato a fare il mio lavoro e basta. No! Sei chiamato a essere un servitore di Cristo nel tuo lavoro. Ma io, quando vado ai miei hobby, quando vado alle mie cose, tutta la mia attenzione va lì? No! Sei chiamato a servire Cristo, lì, in quel momento, dovunque tu vai. Paolo guarda cosa dice, servite con timore e tremore. Timore e tremore, magari hai qualche padrone secondo la carne, un uomo che Dio ha messo davanti a te, un uomo, una donna che è davanti a te, ma quella persona, ricordalo sempre, è solo uno schermo. È solo una rappresentazione da colui che sta dietro, che va al di là del tuo sguardo, deve andare sempre al di là del mondo fisico e dire dietro lo schermo, dietro il velo, c'è il Dio dell'universo che richiama la mia attenzione, la mia adorazione. Paolo dice questo, dice servitelo con timore e tremore, così devi trattare coloro che sono i tuoi padroni su questa terra. E qua è dove possiamo fare qualche applicazione al nostro servizio, quando serviamo le persone intorno a noi, ovviamente il padrone secondo la carne in primo luogo, perché lo dice qua che abbiamo padroni secondo la carne, però devi vedere dietro lo schermo colui che è morto ed è risorto per acquistarti. E devi servire quella persona con timore e con tremore. E una buona illustrazione di questo lo vediamo in 1 Samuele 24. Guardate come dovete affrontare le situazioni al lavoro che vi trovate. In 1 Samuele 24, Davide si trova davanti a una situazione che neanche, diciamo, la persona più positiva o ottimista potrebbe immaginare. 1 Samuele 24, non leggeremo tutto, ma è la storia in cui Davide, dopo essere stato perseguitato come un cane per tantissimi anni, si trova con la possibilità di aggiustare i conti con colui che è il padrone, il capo, il responsabile del popolo di Israele. Col timore e tremore. Ma come posso suscitare questo timore e tremore per i miei capi, per le persone a cui servo? Come ho detto, Davide si trova qua, nella spelonca, si sta nascondendo perché sta essendo perseguitato come uno scarafaggio, come un cane in tutto il territorio della Palestina. E per caso arriva Saul e tutti i suoi amici, versetto 4 lo vediamo, tutta la gente che era in fondo alla caverna gli dissero, guarda, il Signore ti sta dando in mano il tuo responsabile, il capo, colui che ti odia così tanto, colui che ti fa la vita un inferno. E cosa ha? Ha tutte le carte in mano. Può ucciderlo. E tante volte ti capita a te di avere l'opportunità di uccidere tuo padrone. Ti viene l'opportunità di uccidere la sua reputazione. Sparlare di lui o di lei. Ti viene il momento di uccidere la sua felicità. Come ti devi comportare? Davide non lo uccide, non si prende il vantaggio della situazione, non si vendica, perché? Perché sa che le autorità sono stabilite da Dio. E la persona che Dio ha messo nella tua vita come un'autorità, chi è che l'ha messo lì? Dio. Dio l'ha messo. Però Davide ha fatto una cosa, è andato contro la sua coscienza e gli è tagliato un pezzettino del mantello. Versetto 6. Ma dopo il cuore li batté. Cosa ho fatto? Ho tagliato un pezzo del lembo del mantello dell'unto del Signore, di colui che è stato messo al di sopra di me. E riconosceva che farlo a Saul era come farlo all'unto per eccellenza, a Cristo Gesù. Aveva una coscienza sensibile. Il capo che Dio ha messo su di te, il responsabile che Dio ha messo su di te, condivide la posizione con Cristo di autorità nella tua vita. Devi servirlo con timore e con tremore. Quante volte giustifichiamo il nostro comportamento, le nostre parole, il nostro atteggiamento peccaminoso in confronto alle persone in autorità? Qualcuno avrebbe giustificato Davide, sì, ma ti ha fatto di tutto e di più. Lui no, non c'è la giustificazione che a lui servisse, perché lui serviva con timore e con tremore, non per la persona che aveva davanti, quel piccolo uomo che la piccola donna non è, ma colui che sta dietro, Gesù Cristo. Non stai servendo, non stai lavorando per un uomo o una donna, stai servendo Gesù. In qualsiasi ambiente tu ti trovi, in qualsiasi momento in cui ti trovi, stai servendo il Signore. Non stai lavorando per un uomo, tu pensi di lavorare per un uomo, no, stai lavorando per Gesù. Non stai conducendo la macchina di un uomo, una donna, stai conducendo la macchina di Gesù. Non stai eseguendo gli ordini di un'azienda, stai eseguendo gli ordini di Gesù Cristo. Sei all'altezza della chiamata. Magari quando tu sei in modalità lavoro, tutto il tuo cristianesimo esce per la finestra. Guardi quello che vuoi, ascolti quello che vuoi sulla radio. Siamo servi di Cristo. Siamo servi di Cristo. Quando servo di buon animo, quando serviamo di buon animo quell'uomo, quella donna, quell'azienda, sai che stai rendendo un servizio a Cristo? Sai che stai rendendo un'offerta preziosa al Dio dell'universo? Lo sapevi? Un'offerta di profumo suave viene innalzato al Signore. E la verità è questa, non c'è differenza tra le offerte spirituali che noi offriamo servendo al Signore, in modi che noi possiamo pensare, ma che cosa sto facendo? Niente. Se lo fai di buon animo, come per il Signore, quel profumo di odore suave è più meraviglioso, è più bello che gli stessi sacrifici di agnelli immacolati nell'Antico Testamento. È così. E la verità del Nuovo Testamento è questo. Tutto ciò che fai in un atteggiamento di adorazione e sacrificio di odore suave a Dio. Tutto ciò che fai con l'atteggiamento di farlo per Gesù è un sacrificio di odore suave a Dio. Perché non la vedi così? Perché non ti rendi conto che quello che fai, la cosa più minuziosa, la cosa più per Dio è un sacrificio di odore suave. Nell'Antico Testamento sacrificio si faceva nel Tempio, nel Nuovo Testamento si offrono dal cuore. È così? Si offrono dal cuore i sacrifici che facciamo a Dio. Romani 12:1 dice, presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Ah, ma non sono in chiesa. Che tipo di culto sto offrendo a Dio? Se stai servendo Cristo con un cuore a Lui, con un atteggiamento dato a Lui, tutto quello che fai è come il ministero dei Leviti nell'Antico Testamento. È un odore suave. Potremmo vedere alcuni brani, Levitico 8:5. Il sacrificio che offrivano i Leviti, che noi adesso, figli di Dio, figli del Regno del Nuovo Testamento, siamo chiamati a guardare il loro servizio per imparare delle lezioni da loro. Dice, Dio pretendeva da loro purezza nello svolgere il loro servizio. Purezza è quello che Dio intende per il tuo servizio. Dovunque tu sarai, purezza di motivazione, purezza, semplicità di cuore. Non accettava un sacrificio impuro al Signore. Levitico 8:11, erano presentati a Dio come offerta agitata, la tua vita è un'offerta agitata, non consumata, non bruciata dal fuoco, ma agitata, cioè è qualcosa che viene offerta davanti a Dio, Dio vede ed è gradito al tuo servizio. Levitico 8:14 dice, saranno miei, sono interamente dati tra i figli di Israele, li ho presi per me. Yahweh si è preso un popolo per sé. Se tu ti chiami un cristiano, un figlio di Dio, lui ti ha preso per sé, per servirlo. In quell'opera più minuziosa che tu immagini, in quella opera più disgustosa, non importa. Perché se lo stai facendo per Gesù, è un odore suave al Signore. Prima Pietro 2:5, anche voi siete un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Sacrifici spirituali, la tua vita intera di sacrificio spirituale. Versetto 9, siete una stirpa eletta, un sacerdozio regale, una gente santa. Descrive la tua vita questo. Descrive la tua vita. Sacerdozio regale. Il figlio di Dio. Il figlio, la figlia di Dio ha una maestà, ha una gloria, ha un riconoscimento nei luoghi spirituali che neanche il sommo sacerdote più vestito con tutti quei addobbi poteva immaginare. Siamo rivestiti di Cristo Gesù. Ti vedi così? Sacerdozio regale. Descrive questo la tua vita lavorativa. Stai offrendo a Dio un sacrificio impuro, parlando, sentendo. Guarda che Dio vede quando tu coltivi, quando tu nutri quella radice di amarezza e di rabbia contro persone. Non cambia, sia per persone della Chiesa, sia per persone al lavoro, sia per chiunque, la famiglia. Esodo 27:20, ordinerà ai figli di Israele che ti portino dell'olio puro per tenere le lampade sempre accese. Non ci sono pause nel nostro servizio. Sempre accese, cuori sempre accesi per Dio, in qualsiasi circostanza. Dalla sera al mattino, questo è ciò che offrirai sull'altare. Due agnelli di un anno, ogni giorno, sempre. Una chiamata vera, una chiamata alta, una chiamata globale della tua e la mia vita. L'altare dei profumi brucerà sopra, l'incenso aromatico lo brucerà ogni mattina e sull'imbrunire lo farà bruciare, sarà il profumo quotidiano davanti al Signore. Questa è la tua e la mia vita. Non ci sono vacanze, non ci sono tregue, non ci sono pause. Siamo, spero, gioiosi servitori, gioiosi schiavi di Cristo Gesù. Spero che non ti senti appesantito da queste parole. Uff, devo servire Gesù, anche oggi, mi devo alzare a pregare, vabbè dai, diciamo, Signore, quanto è passato? 30 secondi, lei, mamma mia. Dalla notte al giorno e domani e dopodomani. Una volta c'erano degli uomini che riconoscevano la gloria di servire Cristo. John Knox, ricevete la chiamata ad essere un predicatore di una congregazione. Un uomo si mise davanti alla congregazione, predicò durante alcuni minuti e poi senza che Knox se lo aspettasse, gli puntò il dito, così, e gli disse: ora tu ti devi prendere la responsabilità per la nostra congregazione. Ora tu devi servire Cristo. E lui dice che fu angosciato e non ha potuto parlare e ad un tratto scoppiò in pianto e si è dovuto ritirare e si rinchiuse nella sua cameretta per diversi giorni. La sua faccia cambiò colore. Non ha voluto stare con nessuno per vari giorni. Perché era un servitore di Cristo. Quale chiamata c'è di più alto, quale chiamata c'è di più meraviglioso che servire il re dei re, il signore dei signori, colui che è venuto sulla terra e adesso è seduto sulle potestà, i principati, È un peso per te servire Cristo? Non c'è nessuna differenza tra la sua chiamata e la nostra a servire il Signore. In Atti 16:17 Paolo e Sila vengono riconosciuti come servi del Dio Altissimo. C'è mai stato qualcuno che ti abbia riconosciuto come servo del Dio Altissimo? Tu hai le caratteristiche del Dio Altissimo. Non so cos'è il Dio Altissimo, però tu c'hai le sue caratteristiche. Servi del Dio Altissimo. È un peso per te questo? Magari c'è qualcuno che dice, uffa, che messaggio pesante, devo servire Cristo. Fratelli, c'è qualcosa di profondamente marcio, se questa è la tua risposta. Uffa! E questa è la mia preoccupazione, che noi facciamo delle fette della torta e pensiamo che ho dato questo a Dio domenica mattina, adesso ho 7 giorni e più per me. O facciamo anche questo? Tempo devozionale, l'ho fatto, i miei 5 minuti mensili, adesso tutto è mio. E a volte ci possiamo illudere, pensando, parliamo del tempo devozionale, ovviamente è giusto avere del tempo col Signore, ma non pensare che finisce lì. Non è che chiudi la Bibbia e poi vai a vivere la tua vita, neanche io. Continuamente quel profumo verso il Padre Celeste sale di cuori consacrati a Lui. Parla questo della tua vita? Ogni cosa è mia, dice Gesù. Ogni momento della tua vita è mia. 40 giorni di preghiera, ma cosa state dicendo? Voglio tutti i giorni di preghiera, dalla mattina alla sera. Non vogliamo comunione con Cristo? Non vogliamo camminare con Cristo ogni momento? È ovvio che la nostra mente deve pensare alle cose, lavoro, non puoi inginocchiarti tutto il giorno e pregare. Ma parliamo di un atteggiamento globale della vita, una prospettiva globale della vita, di dire io non appartengo a me stesso. Devo chiedere al padrone, Keith puoi venire ad aiutarmi? Aspetta, devo chiedere al padrone se posso venire. Andiamo a vedere quel film, guarda devo chiedere al padrone perché magari a lui non piace che io vengo. Siamo servi di Cristo. Vediamo alcune cose magari che possono aiutarci ad avere un'idea cosa significa essere servi del Dio Altissimo. Lo vediamo in questo brano in Efesini 6. Non parla del cosa fai, ok? Dio non si interessa in realtà cosa fai. Sapevi? Non si interessa di cosa fai, si interessa di come lo fai. Amen? Come fai quello che Lui ti ha chiamato a fare? Ti ha chiamato ad essere un missionario nell'Uganda? Vai e fallo con cuore contento. Ti ha chiamato ad andare a pulire il gabinetto? Vai a farlo con gioia. E qua ci dice come dobbiamo farlo. Prima di tutto deve essere fatto, versetto 6, non servendo per essere visti come piacere agli uomini. Come dobbiamo servire? Così. Non cercando di essere visti. I veri servi di Dio sono coloro che riceveranno la recompensa più splendente, sono quelli di cui noi non sappiamo niente. Mai li abbiamo visti nel telegiornale. Mai abbiamo visto su Facebook tutte le cose che hanno fatto qua, convegni. Perché? Perché non lo fanno per piacere agli uomini, lo fanno per piacere il Signore Dio. L'uomo della carne, l'uomo che è il contrario a un servitore di Cristo, cerca sempre un contraccambio, no? Fa qualcosa solo se c'è un contraccambio personale per lui. Lavorerò così come dici padrone, però solo se mi viene riconosciuto qualcosa. Il servo di Cristo non ragiona così. Il servo di Cristo è il tappeto. È colui che dice datemi a me i lavori più schifosi, datemi a me gli orari, datemi a me perché io servo Cristo con gioia, non per essere visto da qualcuno. McCain, un grande predicatore scozzese, ricorda, non c'è niente di meglio che uno sguardo calmo al mondo eterno per insegnarci riguardo la vanità del riconoscimento umano. Il riconoscimento umano quanto è vano, futile. Ma quanti lavorano per avere il loro nome sulla placchettina? Ah, ecco, quello sono io. Il servo di Cristo non lavora per essere visto. Lavora anzi per non essere visto. Si vanta del suo anonimato. Si vanta del suo essere messo in un angolo dove nessuno sa quello che sta facendo per il Signore. Semplicità del cuore, secondo. Se dice che dobbiamo servirlo con semplicità del cuore, sempre versetto 5. E non c'è miglior atteggiamento, ovviamente, nessun esempio migliore che quella di Gesù Cristo, nell'atto del servizio più grande della storia, quando Lui, senza poter ricevere contraccambio da nessuno, quando Lui ha servito i Suoi eletti attraverso quel sacrificio, cosa disse? Disse, che dirò, Padre? Salvami da quest'ora. Salvami da quest'ora, non mi far passare per questo. No, per questo sono venuto. Per questo sono venuto. Tu sei al tuo lavoro perché Dio ti ha messo lì. Fai il tuo lavoro con semplicità di cuore. Mi ricordo quando lavoravo negli Stati Uniti, lavoravo per la posta, si passava più tempo discutendo sul contratto che dovevano farci che non tempo lavorando. Che vergogna, semplicità di cuore, capo, tu mi hai detto di fare, io lo faccio, perché lo faccio come se lo facessi a Gesù. Un servo del Dio Altissimo, con lo sguardo intento non sulle cose che si vedono, ma sulle cose che non si vedono, fa il suo lavoro con semplicità, di buon animo. Qua è interessante che dice che quando facciamo il lavoro che Dio ci ha messo davanti, dice che stiamo facendo la volontà di Dio. Facendo la volontà di Dio, sapevi? La volontà di Dio per la tua vita è che tu lavori, che tu sia un buon lavoratore, lì dove Dio ti ha messo, di buon animo. Quante persone si pongono questa domanda? Cosa vuole Dio per la mia vita? Mentre la pila di piatti si accumula nella cucina, o mentre il lavoro... Signore, cosa vuoi che faccio? E lui dice, ma guardati dietro. Quello vuoi che fai. Lavora, pulisci. E fallo con cuore grato al Signore. Con buon animo. Con benevolenza. Con benevolenza, dice. Versetto 7. Servendo con benevolenza come se serviste il Signore, non gli uomini. Quando tu ti trovi davanti a una situazione, a dei personaggi, a delle persone che tu devi servire, ti incoraggio a guardare oltre. Vedi quella persona di carne e ossa davanti a te, ma se tu vedi solo lui o solo lei, difficilmente potrai avere benevolenza, no? Tutt'altro, vorrai avere quella parola aspra, vorrai avere quello fare. Ma se guardi oltre, guardi il Signore Gesù Cristo, il tuo padrone, colui che ti ha salvato, che ha versato il suo sangue per te, non c'è persona nel mondo che non possa ricevere la tua benevolenza. C'è un pastore qui a Milano, da una delle chiese più grandi, mi tocca sempre perché è molto benevolo con me, molto dolce con me. Io non sono nessuno, però con me si rivolge sempre in un modo, come stai? Tutto bene? Come posso pregare per te? Come posso aiutarti? Una benevolenza incredibile che tu puoi avere verso tutti. Se tu vedi dietro lo schermo e vedi Gesù e che stai operando per Lui. Benevolenza. E quando tu ti innamori sempre di più di Gesù, e quando tu vedi la meraviglia di quello che significa essere al suo servizio, Lui ti riempirà il cuore e tu traboccherai. Non avrai più parole di rabbia o di irritazione, non ce le avrai più. Sarai pieno di Gesù Cristo, perché lo conoscerai appieno. Se Gesù è grande nella tua vita, sai una cosa? Nessuno può offenderti. Se Gesù è grande nella tua vita, nessuno ci possono provare, possono mettercela tutta, ma tu non ti piegherai davanti a nessuno, perché vedrai Cristo. Poi versetto 8 dice, sapendo che ognuno quando abbia fatto qualche bene riceverà la ricompensa. Un servitore di Cristo ha l'occhio sulla ricompensa e sa che la ricompensa non avviene soltanto per quelle briciole che lui ha dato a Gesù, è per la vita intera, messa sull'altare di sacrificio a Cristo. Versetto 9 parla ai padroni, agite allo stesso modo. Ci saranno alcuni padroni qua, alcune persone che hanno delle responsabilità, alcune persone credono e si comportano come padroni, non essendolo, però chiunque ha una responsabilità deve riconoscere che anche lui è sotto l'autorità. L'autorità di chi? Il padrone, il Signore che è nei cieli. È sotto l'occhio del benevolo padrone celeste, davanti al padrone celeste che è in cielo, non esiste più migliore e peggiore. All'epoca sì, come ho detto prima, i padroni erano considerati migliori. E ci dice che dobbiamo capire sempre, avere sempre in mente la realtà che il nostro padrone in cielo guarda e non guarda con favoritismi. C'è un altro brano che dice che ciascuno rimanga nella condizione in cui fu chiamato, schiavo, libero, padrone, servitore, e poi dice in 1 Corinzi 7, non importa nulla di questo, ciò che importa è l'ubbidienza ai comandamenti di Dio. Questo è ciò che importa, che noi ubbidiamo i comandamenti di Dio. E questo è il desiderio del tuo cuore? Qualsiasi sia la condizione in cui tu ti trovi, ubbidire i comandamenti di Dio. La Bibbia usa tante immagini per insegnarci verità spirituali. Parla tante volte della formica e dice guarda o pigro alla formica. O parla degli uccelli e dice tu che sei angosciato guarda gli uccelli. Il grande evangelista Moody gli piaceva usare molte di queste immagini e una immagine che lui usava spesso era l'immagine del suo mastiff gigantesco, il suo cane che aveva sempre con sé. Si chiamava Leone, questo grande cane, e un giorno viene a trovarlo un giornalista a casa di Moody, questo grande evangelista, e mentre parlavano questo mastiff enorme continuava a spingersi contro la gamba del predicatore, Moody lo spingeva via. Finalmente l'affetto del cane fece breccia e Moody gridò, se fossi soltanto fedele al mio padrone come Leone lo è al suo, non avrei mai niente di cui aver bisogno. Ogni volta che vedi un cane, ricordati della lealtà di quel cane al suo padrone che ti insegna a te, io devo essere così col mio padrone. Padrone in cielo. Impariamo dal mastiff ciò che significa essere fedeli al nostro padrone. L'hai perso di vista, magari. Magari hai cominciato a lavorare per te stesso. Magari hai cominciato a pensare che i tuoi giorni sono tuoi. Fai quello che vuoi. Fai quello che ti piace fare. Ricordiamoci del nostro padrone. Ricordiamoci che tale come i schiavi dell'impero romano servivano sempre i loro padroni secondo la carne, noi siamo chiamati a servire il nostro padrone che è nei cieli, che non ci pesi mai. Se mai ti pesa, è il momento di inginocchiarti, di fare una bella esaminazione di te stesso e dire perché il mio cuore è così freddo verso Gesù. Questa mattina vogliamo venire al tavolo per prendere gli elementi, è un momento propizio per fare questa esaminazione. Chiederti se sei stato uno schiavo fedele o meno. Come sapete, vogliamo prenderli dopo un momento di esaminazione, di esaminare noi stessi. Adesso tra un attimo chiederò a Deborah di venire avanti e che possa suonare mentre noi riflettiamo, mentre riconosciamo quello che Gesù rappresenta nella nostra vita. Cosa rappresenta Gesù nella tua vita? E voglio leggervi quello che è scritto in 1 Corinzi 1:11. Dice, ciascuno esamini se stesso. Questo è un momento particolare, un momento consacrato, un momento messo da parte in cui noi facciamo i conti non in modo orizzontale ma in modo verticale. Esaminiamo noi stessi e vogliamo assicurarci noi, ognuno di noi, di non mangiare in modo indegno. Perché se mangiamo in modo indegno, in modo illuso, in modo che siamo stati sedotti di pensare che siamo quello che non siamo, ci attiriamo un giudizio su noi stessi. La prima cosa che voglio dirti, se non sei battezzato da adulto, astieniti per favore di prendere la Santa Cena, non è per te. Il significato è per te, il significato è per tutti. Il sangue di Cristo ti può lavare, il corpo di Cristo ti può salvare. Ma come dice qua, dice che molti si sono ammalati e parecchi muoiono per non aver preso la Santa Cena in modo degno. Se non sei battezzato da adulto, astieniti. Se non stai camminando nel modo in cui il tuo padrone ti chiederebbe di farlo, non ti chiedo di astenerti, ti chiedo di fare i conti con lui. È un padrone buono, è un padrone che ti ama, è un padrone che ha dato la sua vita per te. Parlali, chiedili perdono e poi con tutta la gioia avvicinati a prendere la Santa Cena. Vogliamo passare qualche minuto di esaminazione? Quando ti sentirai libero e pronto, vieni su, vieni a prendere gli elementi. Sappiamo quello che è successo quella sera in cui il Signore era riunito con i Suoi discepoli e Lui disse: quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò. Marco, puoi rendere grazie per questo pane che prenderemo? Grazie Signore Gesù. Amen Signore. Grazie Signore. Amen. Ricordiamo l'atto di quel sacrificio, ma ricordiamoci ancora di più dell'applicazione ad ognuno di noi che siamo parte del suo corpo. Quando Lui disse: prendete e fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice. Profio, posso chiederti di ringraziare Dio per il sangue che ha versato per noi? Alleluia. Alleluia, Signore. Sì, Signore. Gloria a te, Signore. Grazie. Grazie, Gesù. Alleluia. Amen. Questo calice è simbolo del nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Vogliamo cantare un ultimo canto in cui innalziamo la grazia del nostro Signore Gesù per noi. Non portiamo ancora i bicchierini su, rimaniamo ancora un attimo in questo atteggiamento. Vogliamo ringraziarlo per la grazia che ha mostrato e ha dato per noi. Grazie Signore. Solo per grazia possiamo venire al tuo trono, Signore. Non è per quel che facciamo, è per il tuo sangue, Gesù. Alla tua dolce presenza ci chiami, Signore. Per la tua grazia entriamo, veniamo davanti a te. Veniamo davanti a te. Se nel peccato non potrei mai presentarmi davanti a te. Con sangue dell'agnello, solo per grazia possiamo venire tuo trono, Signore. Non è per quel che facciamo,
per il tuo sangue, Gesù, alla tua dolce presenza, chiami, Signore, per la tua grazia possiamo, veniamo davanti a te, veniamo davanti a te. Veniamo davanti a te.
Grazie per la tua grazia, per la tua Signore, grazie, Gesù. Per la tua grazia, Gesù. Siamo eternamente, infinitamente riconoscenti. Signore, fa che questa grazia sia l'impulso della nostra vita. Che noi vogliamo vivere vite per te, non per guadagnarci qualcosa, ma in risposta della tua opera per noi. Siamo già salvi. Spirito Santo, allora adopera questa salvezza in noi in modo pratico, in modo reale, in modo infuocato, Signore. Che le persone intorno a noi dicano: quelli sono servi del Dio Altissimo, salvati per grazia di Gesù. Nel nome tuo ti ringraziamo. Amen. Amen. Ci vediamo in settimana. Gli annunci li conoscete. Che Dio vi benedica. Ci vediamo presto.